In diretta al vaso di Pandora abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato del Festival del Giornalismo di Grecia e concludiamo con la Turchia, dove domenica 28 maggio si vota per il ballottaggio e così la Turchia sceglierà il suo nuovo presidente. Abbiamo con noi in collegamento da Istanbul Francesco Busa, che saluto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Allora, com'è il clima in Turchia? Che aria si respira in vista del ballottaggio di domenica?
Beh, l'aria, diciamo, il clima che si respira, parlando un po' di Istanbul, ma anche un po' della parte est del paese che già inizia a essere diverso, è chiaramente molto influenzato dai risultati del primo turno, no? Della prima tornata elettorale, che hanno visto comunque già il Parlamento deciso con una maggioranza AKP, quindi del partito di governo, e del suo alleato, il partito ultranazionalista MP, e che ha visto comunque Erdogan, il presidente uscente, che è al potere ormai da più di 20 anni, essere in vantaggio di circa 4 punti percentuali sullo sfidante Kılıçdaroğlu e sulla vasta alleanza che sostiene dunque Kılıçdaroğlu, ricordiamo formata da 6 partiti anche di orientamenti politici e tradizioni politiche abbastanza diverse fra loro, quando non contraddittorie, ma che appunto avevano scommesso su un'unione vasta per provare a scalzare il potere AKP, cosa che quindi sembrerebbe non essere avvenuta. Con molta probabilità il secondo turno confermerà i risultati del primo, e questo, dicevo, influenza sul clima, perché continua a esserci mobilitazione nelle strade, coi comizi, insomma, con i vari candidati, con i 2 candidati soprattutto, ma anche altre figure di supporto come il ministro degli interni Soylu e il sindaco di Istanbul Imamoglu, che cercano di mobilitare la popolazione, che risponde, ma sicuramente aleggia nelle file dell'opposizione chiaramente una sorta di delusione che a volte sfocia un po' in rassegnazione, mi viene da dire. Questo è soprattutto vero se non a Istanbul, sicuramente nelle zone a maggioranza curda, lo dico perché comunque io ho avuto modo di osservare soprattutto le elezioni del primo turno lì, dove i rappresentanti, insomma, dello Yeşil Parti, l'alleanza della sinistra verde che appoggia Kılıçdaroğlu e che sostanzialmente è l'espressione del partito dell'EDP, quindi diciamo il Partito Democratico dei Popoli a trazione filo curda, se così vogliamo riassumere, ed ecco lì sicuramente c'è una voglia di provare a migliorare il risultato, ma comunque sapendo che al di là di quello che succederà al ballottaggio i rapporti di forza nel paese escono abbastanza confermati, cioè vedono che c'è ancora un grosso consenso per Erdogan, e sicuramente questo, insomma, non rende possibile un cambiamento, almeno a livello parziale. Poi sicuramente, come dicevo, l'affluenza come sempre in Turchia è altissima, la partecipazione politica è sempre molto, molto forte, e quindi c'è sicuramente un clima, ecco, di forte partecipazione. Rispetto ad altre tornate elettorali, mi viene da dire anche comunque il clima è abbastanza tranquillo in termini di tensione, non si sono verificati diciamo scontri o eventi di questo tipo di alta conflittualità degni di nota, ovviamente dentro però una condizione strutturale che insomma viene spesso definita di elezioni irregolari ma non eque, dal momento che soprattutto appunto magari per partiti come il Kılıçdaroğlu Party c'è una forte repressione antidemocratica, e comunque anche sappiamo il 25 aprile, prima delle elezioni, si sono verificati 129 arresti nelle file del partito, quindi certo. Diciamo quella è la normalità.
C'era questa volta la sensazione che l'opposizione potesse farcela, no? Diciamo che Erdogan il proseguo del potere di Erdogan non era mai stato messo in forza come in questa occasione.
Assolutamente, assolutamente sì, c'era questa sensazione. Intanto mi scuso per il rumore di sottofondo, ma è l'orario, insomma, del mezzino ed è difficile
guarda che il rumore di sottofondo ci porta veramente a essere lì, quindi va benissimo, no? Quindi.
Perfetto. No, sì, assolutamente. Questo dico anche che, come dire, la delusione nelle file dell'opposizione deriva dal fatto che c'era un'aspettativa molto alta, data innanzitutto dai sondaggi, la più parte dei quali appunto raccontavano di un Cilicdaroglu in vantaggio e comunque di una situazione per cui sembrava possibile che Erdogan e l'HP appunto perdesse la sua tradizionale oramai maggioranza nel paese. Oltre ai sondaggi ovviamente giocavano tanti altri fattori che portavano a pensare a un calo di consensi per Erdogan. Sicuramente il terribile terremoto che ha coinvolto la parte sud del paese e il nord della Siria di febbraio, che ha in qualche modo messo in luce sicuramente sia delle carenze in termini di pianificazione urbana, di messa in sicurezza dei contesti abitativi, sia anche una cattiva gestione, e cattiva in quanto eccessivamente autoritaria, gestione dell'emergenza del terremoto. Sicuramente da almeno 2 anni e con una forte intensificazione negli ultimi mesi la Turchia vive una crisi economica soprattutto dovuta, diciamo, all'incremento dell'inflazione, quindi c'è un aumento dei prezzi che si percepisce e anche, insomma, parlando diciamo quotidianamente con persone soprattutto nelle grandi città, questo si fa sentire e questo viene associato a una cattiva gestione del governo. Oltre a questo c'era anche l'elemento del fatto che sembrava per vari motivi che la parabola, diciamo, dell'HP, che va sempre ricordato si è modificata molto nel corso dei suoi 20 anni al potere, fosse arrivata un po' naturalmente a un suo punto, se non di estinzione, di decadimento. Quindi tutti questi elementi facevano pensare a una vittoria, se non facile, comunque abbastanza netta di Cilicdaroglu, cosa che appunto non è avvenuta. Quindi, dicevo, c'è una grande delusione perché la speranza era molta. Credo anche che tutti questi elementi siano abbastanza come dire giusti, siano veri, e questi sono elementi che non giocavano per forza a favore di Erdogan. Credo che, come al solito, a volte sia un po' sottovalutato quella che è la fedeltà di una parte della popolazione all'HP, a Erdogan, e in generale forse anche all'idea all'idea che la Turchia debba essere governata da un uomo forte, da una figura comunque se non autoritaria, comunque molto decisa. Quindi le zone in cui storicamente l'HP e Erdogan hanno fatto successo, quelle della cosiddetta Anatolia profonda, della parte centrale del paese, hanno confermato questa fedeltà. E io adesso lo dico più come mia impressione, ma anche, insomma, come annotazione secondo me abbastanza valida. Credo anche che veramente un po' queste elezioni ci riconfermino l'immagine di una Turchia che di fatto è spaccata in due. Ci sono due parti della società, poi con altre linee di divisione ovviamente rispetto alle provenienze culturali, etniche e religiose, eccetera, ma sostanzialmente due parti della società che anche a fatica dialogano. Non c'è in questo momento, forse si è sviluppato un pochino negli ultimi anni e così si spiega anche il calo di consensi, ma diciamo non c'è un contesto in cui ci può essere appunto dialogo ibrido d'azione fra queste due parti. Entrambe rimangono molto fedeli a quello che è diciamo il loro orizzonte politico di appartenenza più naturale.
Ecco, ma indipendentemente da come poi andrà a finire, si può dire che comunque Erdogan ha cambiato profondamente, no, la Turchia in questi, sì, in questi lunghi anni di governo. La Turchia del pre-Erdogan era forse un'altra Turchia rispetto alla Turchia di oggi.
Assolutamente, la Turchia del pre-Erdogan era totalmente un altro paese, anche se guardiamo insomma gli indicatori forse più superficiali, ma che in realtà sono quelli che poi vanno a toccare la maggioranza della popolazione, quindi anche un po' l'anima profonda del paese. Era appunto molto banalmente un paese più povero, e infatti questo lo si ricorda spesso perché è penso uno degli elementi più importanti. I primi diciamo 10 anni di Erdogan sono stati 10 anni di forte crescita economica. In realtà c'era appunto un tasso di crescita dell'8%, cosa che soprattutto, per ricollegarmi a quanto dicevo prima, ha permesso a tantissime fasce della popolazione, soprattutto dell'Anatolia centrale, quindi diciamo anche delle classi più rurali e meno abbienti, di uscire da condizioni che erano effettivamente sulla soglia della povertà, per cui questo si è tradotto in maniera molto naturale in un consenso politico che di fatto sfiora la fiducia molto, molto forte, molto salda. Quindi appunto il primo periodo è segnato da questa crescita economica, è segnato anche da un posizionamento molto diverso della Turchia, diciamo nel quadro geopolitico delle relazioni internazionali, quindi era la Turchia anche candidata a diventare membro dell'Unione Europea, con Erdogan che metteva in campo diverse riforme, anche in un senso molto più diciamo liberal-democratico, e anche con una certa attenzione ai diritti di minoranze e non solo, così come anche c'era la ripresa del processo di pace, dei dialoghi di pace con la componente della guerriglia armata curda. Quindi insomma totalmente un altro scenario, uno scenario dove chiaramente l'AKP ha guadagnato fiducia, oltre a questo anche perché comunque ridava voce a una parte della società, quella più religiosa, che un po' era stata diciamo marginalizzata da quello che è la fondazione, dal carattere profondamente laico della fondazione della Repubblica Turca. E dicevo, dopo tutto questo chiaramente si è entrati in una fase direi totalmente nuova, dove il conflitto con le sigle curde è ripreso, sono state rase al suolo anche delle città, praticamente in maniera molto calda è ripreso, c'è stato il quadro internazionale, soprattutto con lo scoppio della guerra in Siria si è complicato, c'è stato il tentativo di colpo di Stato, eccetera eccetera. Quindi io direi Erdogan, sia un po' per sua natura politica, sia influenzato da un'accelerazione di eventi sia interni che esterni, è andato sempre più a configurarsi come una figura sicuramente autoritaria, sicuramente anche molto intelligente dal punto di vista strategico, e sicuramente capace di anche leggere, o forse diciamo leggere le motivazioni profonde che spingono il suo elettorato, e adattarvisi. Detto questo, anche per nulla disponibile a mettere in discussione quello che è la sua presa sullo Stato, quello che è la trasformazione della Repubblica Turca in una Repubblica iperpresidenziale, nel governo di un uomo solo sostanzialmente, e anche mi viene da dire sempre più diciamo con una gestione del potere all'interno del partito di natura più clientelare e fiduciaria, tant'è che anche queste elezioni vedevano degli ex AKP nelle file dell'opposizione, quindi sicuramente poi il consenso si è ridotto, va detto, di 10 punti percentuali.
Ma è l'ultimo giro di valzer per Erdogan oppure è destinato a rimanere lì?
Io insomma,
adesso noi non siamo degli indovini, sì. No, però
non
insomma
siamo degli indovini. No, io penso questo. Allora, credo che sia lecito dire che questo sia l'ultimo giro di valzer, anche per insomma motivi di età. Abbiamo visto, ci sono tante voci sul suo stato di salute che probabilmente molto spesso sono esagerate, ma che sono fondate anche su insomma appunto sull'età e su una condizione di salute che non sembra così buona. Io credo che queste elezioni ci dicano una cosa, no? Sono molto importanti sia per il risultato, ma anche sono state presentate come molto importanti dal punto di vista simbolico, perché sono nel centenario della fondazione della Repubblica, e lo stesso Erdogan negli anni passati appunto aveva posto l'obiettivo 2023 come sostanzialmente data simbolica di nascita di una nuova fase per tutta la Repubblica turca. E quindi io credo che in questo senso abbia avuto ragione, nel senso che credo che al di là di come andrà il ballottaggio, queste elezioni certificano il fatto che Erdogan non è stata una parentesi, anzi è stata appunto una trasformazione profonda che ha cambiato il paese, ha ridato appunto vitalità a una parte di società che non si sentiva rappresentata, anche gli ha permesso di acquistare una maggiore egemonia. In tutto questo anche va rilevato che il ruolo storico dei militari in Turchia è di fatto scomparso, se non per sempre, almeno per i prossimi tempi, quindi anche diciamo quell'assetto di molto peculiare di controbilanciamento dei poteri è andato, e quindi appunto non so se l'ultimo giro di valzer per Erdogan, forse sì, ma sicuramente non lo è per il sistema di potere dell'AKP e per il significato sociale che questo sistema di potere esprime. Questo è destinato a durare, e con questo la Turchia è destinata a confrontarci, sì, per penso lunghi anni, ecco.
Benissimo, benissimo, grazie. Grazie Francesco Busi, Osservatorio Balcani e Cause, di essere stato con noi, di averci raccontato in questa vigilia del voto. Noi naturalmente seguiremo e vedremo come andrà a finire anche con i nostri giornali radio, con il voto turco. L'appuntamento è per domenica, ma sicuramente il risultato sarà noto in tarda serata, e il vaso di Pandora si ferma per oggi qui. L'appuntamento è per la settimana prossima. Naturalmente rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.